Bene, buon pomeriggio. Prima di dare ingresso al Consiglio provinciale, desideravo, siccome oggi è il giorno del ricordo, che è stato già celebrato in diverse sedi, in diverse città, anche in Lunigiana, intanto ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per la sua presenza particolarmente gradita e particolarmente significativa. E inizierei questo ricordo, questa commemorazione, che sarà sicuramente breve perché noi poi abbiamo questo Consiglio provinciale per le linee di mandato, quindi importante, con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime e anche sia degli infoibati sia di quelli comunque massacrati in quei tragici momenti ed eventi a cavallo tra il 43 e il 47 in questo lungo periodo. Quindi invito i consiglieri ad alzarsi per questo minuto di silenzio. Possiamo sederci, grazie. Mi sento di esprimere qualche breve considerazione, qualche riflessione al riguardo di questa giornata. Una giornata particolarmente significativa e dolorosa per noi italiani, perché il 10 febbraio del 1947, con il Trattato di Parigi, l'Italia perdeva integralmente il suo confine orientale, perdeva l'Istria, perdeva Fiume, perdeva Zara, quindi una parte anche della Dalmazia. Perdeva tutto quel territorio che era stato italiano, italiano sotto l'impero austro-ungarico, perché venivano considerati cittadini di etnia italiana come quelli del Lombardo-Veneto, che erano stati per oltre 600 anni sotto Venezia, quindi di cultura, di tradizione, di storia, di arte, completamente italiane. Quindi noi ricordiamo in quella giornata il dolore dei nostri connazionali che hanno perso tutto. Hanno perso tutto, innanzitutto hanno perso la vita con le foibe, queste cavità carsiche anche di centinaia di metri di profondità, quindi con spregio della vita veniva messo all'inizio di questa cavità carsica una persona legata col filo di ferro ad altre persone, veniva sparata una pallottola come se non fossero degni gli altri di avere anche una pallottola, non meritassero neppure quella. Quindi in segno di spregio cadeva il primo e si portava dietro la fila di tutti quelli che erano legati con questo filo di ferro al primo della lista, al primo della linea, insomma. E diciamo che la furia, la violenza, la criminalità che noi ricordiamo è veramente qualcosa di forte, di intenso e che ci prende ancora, almeno per chi ha sensibilità autentica, ci prende ancora il cuore in maniera davvero notevole. A questi crimini sono succeduti poi altri fatti gravi, l'attentato di Vergarolla, di cui quest'anno sono 80 anni, nel 1946, in questa spiaggia dove vi è stato uno scoppio, sono stati morti e non vi è mai stata chiarezza su quello che è stato il movente, sicuramente determinò grande allarme nella comunità italiana che lì si trovava. Al di là di questo, abbiamo avuto con il Trattato di Parigi l'esodo di 350.000 nostri italiani, 350.000 italiani che hanno dovuto lasciare la loro terra, il loro lavoro, i loro ricordi, la loro casa mai più restituita. E così vi è stata quella che viene definita da molti anche una sorta di pulizia etnica. Non si può non ricordare che vi furono precedentemente, pregressamente, atti, comportamenti violenti da parte del regime, però le violenze non giustificano mai le violenze. Questo è quanto dobbiamo avere come patrimonio culturale, spirituale, individuale e collettivo. Quindi i nostri italiani, come è stato detto giustamente due volte, italiani per nascita e per scelta, dopo quando vennero, si trovarono anche nella nostra patria non sempre ben accolti, non sempre capiti, non sempre apprezzati, perché accanto a persone che sicuramente avevano responsabilità con il precedente regime, tantissime furono le persone assolutamente incolpevoli, assolutamente anche che avevano lottato contro il regime e quindi assolutamente indenni da censure e da scrupoli. A me fa piacere ricordare, proprio perché così non si può temere strumentalizzazioni che in questo momento sarebbero odiose, un discorso di Giorgio Napolitano sulle foibe, che riferisce essere stato un importante momento di riflessione sulla storia italiana. Nel 2007, in occasione del giorno del ricordo, Napolitano ha parlato delle foibe come un motto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo che ha causato la morte di migliaia di italiani. Ha anche sottolineato l'importanza di non dimenticare questa pagina della storia italiana e di riconoscere le responsabilità di chi ha commesso questi crimini. Napolitano ha inoltre evidenziato come la congiura del silenzio abbia contribuito a cancellare la memoria di queste vicende. Il Presidente della Repubblica ha anche ribadito l'importanza di coltivare la memoria e di non smarrire la consapevolezza di ciò che è accaduto, per evitare che si ripetano errori del passato. Ha inoltre sottolineato come l'Europa sia nata dal rifiuto dei nazionalismi aggressivi e oppressivi. Il discorso di Napolitano ha avuto un impatto significativo sulla discussione pubblica in Italia e ha contribuito a portare alla luce una pagina importante della storia del Paese. Ho voluto citare Napolitano perché nella chiarezza della condanna di questi comportamenti ci sta anche tutta, o dovrebbe starci tutta, l'unità oggi italiana nei confronti di quello che è accaduto e dei crimini che abbiamo patito, dei crimini, delle ingiustizie, dell'indifferenza, dell'incomprensione e delle strumentalizzazioni, che sono veramente inaccettabili. Stamani, e concludo rivolgendomi ai ragazzi, ho detto loro: se vi avessero strappato alla vostra scuola, ai vostri affetti, appunto alle vostre case, ai vostri divertimenti, al vostro mare o alle vostre campagne, a seconda se si parla di Pisino all'interno dell'Istria o se si parla di Rovigno, di Umago, di Parenzo, di Pola, che cosa avreste sentito? Che cosa avreste provato? Come vi sareste trovati se poi, venendo in Italia, come è successo a Marina di Carrara, ma come è successo anche alla Spezia, ci si è trovati in baracche, spesso sopportati e con una carenza di lavoro come c'era in quegli anni? Come vi sareste sentiti? Che cosa avreste provato? Ecco, questo non lo dico per un motto di reazione, ma per un desiderio di immedesimazione in quel dolore, in quella emarginazione e in quella difficile situazione, volendo usare termini neutri, in cui si sono trovati. E credo che ci siano stati due interventi di studenti del liceo che effettivamente sono stati molto belli, perché hanno toccato quella che è l'humanitas, più che non il ragionamento squisitamente politico, cui noi pure non dobbiamo sottrarci, E quindi è una testimonianza che ai giovani deve essere consegnata e a noi più adulti deve essere conservata con intelligenza, con realismo, con quella giusta passione e con quella giusta onestà intellettuale che deve contraddistinguere tutti e soprattutto coloro che fanno politica. Grazie. Do ora la parola a Sua Eccellenza il nostro prefetto per un intervento, come dicevo inizialmente, più che gradito e che ascoltiamo con attenzione.
Buonasera, il mio è più che altro un intervento di saluto. Ringrazio il presidente della provincia di Massa Carrara, avvocato Valentini, per l'invito, e saluto i consiglieri provinciali e i cittadini che sono presenti. Stamattina c'è stato un altro momento al Consiglio Comunale di Massa, al quale pure personalmente ho partecipato, e diciamo che i momenti non sono mai abbastanza, perché queste occasioni non sono assolutamente dei momenti retorici o formali, ma devono essere invece devono entrare nello spirito, devono essere dei fatti sostanziali, perché il ricordo non è mai abbastanza, il ricordo deve sempre tradursi poi in uno spirito positivo. Oggi quella che noi celebriamo è una pagina nera, una pagina triste della nostra storia nazionale e anche, aggiungerei, forse della storia dell'umanità, di cui sono state vittime i cittadini italiani in quanto tali, per il fatto di essere italiani. C'è stato un momento nella storia in cui essere italiani in determinate aree geografiche e soprattutto lì nei territori che fanno parte adesso della Slovenia e della Croazia, ma che all'epoca erano italiani, facevano parte dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia, essere italiani era un problema. Ci sono state le foibe, c'è stato l'interramento di cittadini italiani, in alcuni casi anche ancora vivi. C'è stato dopo l'internamento nei campi di prigionia della ex Jugoslavia, c'è stato l'esodo Giuliano Dalmata, tutte cose che sono successe perché c'era un clima di odio interetnico che ha determinato quei tristi, quei difficilissimi eventi. Certo, come è stato ricordato, c'erano anche delle radici lontane, più o meno lontane di quegli episodi. Certo, il regime di occupazione italiano di quelle aree durante il ventennio non era stato certamente, non aveva creato un clima favorevole alla pacifica convivenza, così come c'era stato in precedenza anche durante l'impero asburgico, a parti invertite, un clima sempre non favorevole per la popolazione italiana. Ma questo non può giustificare. L'odio chiama odio, la vendetta chiama vendetta, ma questo non può giustificare, non può dire che certi avvenimenti potevano invece essere evitati. Non c'è una necessità nella storia. L'uomo ha sempre la capacità di determinarsi diversamente rispetto a quello che può sembrare un inevitabile corso degli eventi e che invece non è. Se certe cose avvengono ancora, se nella, pensiamo che nella stessa ex Jugoslavia, nelle stesse terre che hanno visto quegli eventi, c'è stato il primo conflitto in Europa dopo la seconda guerra mondiale, un conflitto interetnico tra l'altro. Quindi se queste cose avvengono ancora è proprio perché noi non ricordiamo abbastanza, non instilliamo il seme del ricordo anche nelle giovani generazioni, non preveniamo eventi simili a quelli che sono avvenuti in passato. E invece questo deve essere il nostro sforzo, ricordare per prevenire, perché il ricordo diventi uno stimolo a educarci sempre di più alla pacifica convivenza tra popoli, alla soluzione condivisa dei conflitti, ad allontanare qualsiasi idea di odio interetnico, ci abitui sempre di più a una cultura della pace e della civile convivenza, nello spirito e nella lettera anche della nostra Costituzione. Questo perché la memoria non serve solo a ricordare, serve anche a renderci tutti migliori. Grazie e buon proseguimento.
Grazie signor Prefetto per le sue parole e per il suo intervento. Se ci sono consiglieri che vogliono aggiungere qualche riflessione, ben venga, se no, visti i tempi, noi inizieremo il nostro consiglio e ringraziando il signor Prefetto lo lasciamo libero di non intervenire a questa parte sicuramente non esaltante dal punto di vista dell'interesse, ecco, però insomma per noi è necessario. Allora grazie, l'accompagno.
Ciao, grazie. Buonasera. Eccomi, presidente, buonasera. Ciao. Non ho dubbi, non ho dubbi. Purtroppo non ce l'ho fatta a venire e se l'avessi saputo, non sapevo che.
Valentini Roberto, presente. Tognini Omar, Tortoriello Maria Grazia, Tarabella Alberto, Camera Alfredo, Bernardi Loris, Tenerani Bruno, Dell'Erto Ledina, assente, Moracchioli Benedetta,
Presenta.
Petracci Eleonora, assente, e Butteri Marzia, assente. Quindi siamo 2, 4, 6, 7, 8 presenti e un assente, e 3 assenti, seduta valida. Sì, dunque inizierei quindi a parlare delle linee di mandato. Sì. Bene, allora giustamente corretto, abbiamo da approvare i verbali delle sedute precedenti, il giuramento del neo presidente e la convalida degli eletti. Se non ci sono obiezioni e interventi, metterei in votazione questi due punti. Tutti d'accordo? Votazione. Unanimità. Come scrutatori nominerei Camera e nominerei Benedetta, se anche a remoto.
Da remoto,
Non ti
presidente, non
vedo.
vedo.
Ah, non vedi. Allora Tarabella. Ok. Facevo per una rappresentatività che effettivamente però
Grazie.
crea qualche difficoltà tecnica. Si può iniziare con. Bene. Cercherò di non essere troppo lungo nel delineare quelle che sono le linee di mandato. Mi attarderò meno sull'esistente, anche se alcuni riferimenti secondo me possono essere utili, quasi così a riconcentrarci sulla nostra realtà, mentre invece cercherò di sviluppare, pur sempre se a livello di volo di rondine, quelle che sono le innovazioni che questa consiliatura, questo presidente in particolare, desidererebbe introdurre come appunto linee di mandato. La nostra provincia, partiamo dall'esistente, la nostra provincia è relativamente piccola perché sono 1157 km quadrati, la provincia di Spezia più piccola 881, la provincia di Lucca è 1773, sono le due province di riferimento. C'è da dire che noi come provincia siamo abbastanza piccoli se ci paragoniamo a Cuneo, a Bolzano o a Foggia, che sono sui 7.000 km quadrati, Bolzano ancora di più. E però siamo sufficientemente grandi se ci paragoniamo a Trieste, e cito Trieste perché abbiamo parlato delle vicende dell'Istria proprio poco fa, e presenta 212 chilometri quadrati, quindi poco più che non una città metropolitana, ma i fatti storici che hanno visto la creazione di quella provincia ci fanno comprendere come questa sia una provincia molto più piccola. E poi termino con le superfici citando Prato, che è di recente costituzione, e anche Monza Brianza, uno a 364 km quadrati, uno a 365 km quadrati. La provincia di Massa Carrara fu invece istituita nel Granducato di Toscana nel 1859, quindi una provincia antica, e poi fu confermata nel 1861. Ebbe diverse modifiche a vantaggio della provincia della Spezia quando venne costituita quella provincia, con alcune cessioni della Val di Vara, come Calice ad esempio, e alcune cessioni alla provincia di Lucca con la Garfagnana, quindi che erano, Castelnuovo è stato sotto la diocesi nostra fino a tempi abbastanza recenti. Venendo alla nostra provincia, noi abbiamo una triplice realtà che è data da Massa, da Carrara, che è diventata capoluogo con provvedimento del 29 gennaio 24 numero 7, e la Lunigiana. La Lunigiana, che presenta 14 dei 17 comuni della provincia di Massa Carrara e che può apparire un po' distaccata dalla provincia, ma in effetti presenta una propria unità, non storica, perché è stata sotto gli Sforza, sotto i Visconti, sotto i Medici, sotto i Malaspina, quindi la Lunigiana non è storicamente un territorio unito, è un territorio che ha avuto parecchie vicissitudini storiche, però oggi è legata dalla unione dei comuni Montana Lunigiana, che sono 13 comuni su 14, non ne fa parte Pontremoli, e della Società della Salute, che con autoironia dico ben rappresentata, che presenta 14 comuni su 14, e chiaramente abbiamo una unità direi istituzionale abbastanza significativa. La costa prevede questi tre comuni, Massa, Carrara e Montignoso, che hanno un filo di congiunzione nei 14 chilometri di costa che vanno dal confine con la Liguria, Marinella, fino al confine con Forte dei Marmi per il Cinquale. E abbiamo una situazione dal punto di vista geografico di questo genere. Da un punto di vista economico, la Lunigiana veniva definita con espressione inaccettabile una zona agrosilvopastorale, che veramente faceva pensare a qualcosa di medievale. In effetti la Lunigiana ha un turismo in crescita esponenziale, ha anche un'agricoltura con delle eccellenze, soprattutto a livello vinicolo, abbastanza importante, abbastanza significativa, e abbiamo invece la costa che ha, accanto al turismo, che è sicuramente una voce importante, abbiamo una importanza notevole del marmo, storicamente, l'importanza della nautica più recentemente, dell'ingegneria in genere, con le aziende che sono leader nel settore. Quindi abbiamo una costa, e lo vedremo in quelle che sono le linee poi di programma che io mi voglio dare, di unire al massimo queste due realtà. L'Unione dei Comuni della Lunigiana ha fatto anche una delibera per la modifica, ma qui si entra in un discorso delicato, di provincia di Massa Carrara e Lunigiana, però qui mi fermo, la provincia di Massa Carrara. Massa Carrara è una provincia che vede questa situazione giuridica, questa situazione economica, e una situazione che ha come quadro ordinamentale la legge 267 del 2000, il TUEL, all'articolo 42 terzo comma, e poi abbiamo le due leggi di riferimento, la 56 del 2014, la cosiddetta legge Del Rio, e la legge regionale 2215, leggi che hanno ridimensionato fortemente quella che era la forza della provincia, quelle che erano le competenze della provincia, e quindi abbiamo una forza residuale, abbiamo risorse economiche e di personale residuali rispetto al passato, e quindi dobbiamo partire da queste. Io nell'incontro che ho avuto, il primo, e ce ne saranno ora imminentemente altri, con Alupi della Regione Toscana, ho trovato intanto un'accoglienza, direi affettuosa, comunque molto calorosa, superiore a quelle che potevano essere le mie aspettative. Poi c'era anche il Presidente della Regione in quell'occasione, poi anche dai colleghi Presidenti delle Province il desiderio di fare squadra perché queste risorse così contenute, così modeste che le Province hanno siano in qualche modo migliorate, siano aumentate. Le funzioni esistenti sono, parlando in maniera non legalese, il PTC, il Piano Territoriale di Coordinamento, la viabilità, la situazione idrogeologica, l'ambiente, la bonifica con il SIN e il SIR, la pianificazione dei servizi di trasporto su base provinciale, le autorizzazioni e il controllo in sede privata, la programmazione provinciale scolastica che ci crea i tanti problemi che sappiamo, in sintonia con le direttive regionali cui la provincia deve attenersi, la gestione dell'edilizia scolastica, il controllo sui fenomeni discriminatori e quindi la promozione del principio e dell'attività della pari opportunità e delle pari opportunità. Queste sono le funzioni esistenti. Secondo la legge 56 del 2014 abbiamo delle funzioni facoltative, quali la predisposizione di gare, il centro di documentazione, la centrale di committenza, la stazione appaltante, il monitoraggio dei contratti di servizio, l'organizzazione delle procedure e dei concorsi selettivi e l'ufficio Europa. L'ufficio Europa sul quale si punta tanto perché la provincia possa essere un trade union tra quello, che è il localismo municipalistico, la regione e l'Europa, con tutte le opportunità anche economico-finanziarie che ne possono derivare e sulle quali mi inserisco per dire quali siano gli intendimenti della provincia e quali siano le intenzioni in questo senso. Noi abbiamo visto, per quanto riguarda il quadro finanziario, l'erosione della nostra autonomia, l'erosione dei nostri servizi e l'erosione delle nostre competenze, perché così è stato ed effettivamente non possiamo che lamentare una scelta che ha fatto sì che un ente intermedio importante come la provincia sia ridotto a gestire veramente poco e con grande difficoltà. Ad esempio, tutto il ragionamento sugli accorpamenti, non me ne vorrete, ma ricordavo a me stesso e ricordavo anche questa mattina ai professori intervenuti e ai dirigenti che in occasione di questa giornata del ricordo ad Aulla, che pure è un comune sostanzialmente più grande dopo i due capoluoghi, ma un comune non certo grande, c'era il preside della scuola media, il preside dell'avviamento, all'epoca si sta parlando di epoca prenuragica, c'era l'avviamento, c'era il liceo, c'era il preside del liceo. Adesso mi trovo, ad esempio, che il preside delle scuole medie, che sono le più numerose, le Alighieri di Aulla sono le scuole medie più numerose, abbiamo preside reggente, dirigente reggente, quella che è la preside del Minuto, cioè dell'alberghiero, cioè di un istituto già enorme. Allora io dico, ma la figura del preside, di un dirigente scolastico, è importante o non è importante? Se è importante per la didattica, per l'amministrazione, perché deve essere deprivato oggi ciò che non lo era 50 anni fa? Con tutte alchimie nelle quali le tensioni, io domani devo ricevere diversi rappresentanti dei genitori, desidero, è mio compito ricevere proprio perché vi è una situazione di questo genere, una situazione nei confronti della quale come cittadini e come politici dobbiamo ribellarci nel senso di far comprendere che queste situazioni, indipendentemente da dove provengono, da come, eccetera, eccetera, sono non accettabili. L'architettura della programmazione vede le linee di programma di mandato di durata quadriennale che definiscono gli indirizzi strategici generali nell'arco del mandato del Presidente. Io qui ho diversi poi appuntamenti, per cui il quadriennio è un quadriennio che presenta una corsa a ostacoli. Poi c'è il documento unico di programmazione, il DUP, di durata triennale, e su questo direi che anche nei comuni lo conosciamo. Sulla utilità vera di questi documenti è lecito che ognuno abbia le sue perplessità. Comunque è stato introdotto nel quadro del nuovo ordinamento nel decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, e quindi è un altro atto obbligatorio. Discende poi il piano integrato delle attività e delle organizzazioni, il PIAO, dal 2022, che armonizza le performance, i fabbisogni del personale, si parla anche di anticorruzione e digitalizzazione. E poi come quarto punto abbiamo il piano esecutivo di gestione, il PEG, che è appunto la declinazione degli stanziamenti in previsioni operative e in responsabilità di spese. Queste sono questa è l'architettura della programmazione che ci troviamo di fronte. Abbiamo visto quali sono le competenze della provincia, abbiamo visto quelle obbligatorie e quelle facoltative, abbiamo visto che abbiamo tre settori: il primo amministrativo finanziario, il secondo quello dell'edilizia del territorio e del patrimonio, e il terzo sulla viabilità, trasporti e ambiente. Più abbiamo l'avvocatura provinciale, che è inserita nel primo settore, la polizia provinciale o locale, che è inserita nel terzo settore. Ora, quali indirizzi per il futuro? Per la consigliatura 2025-2029, direbbe un mio anziano zio a Dio piacendo, si punterà alla valorizzazione delle performance, misurando l'impatto reale sui cittadini e sulle imprese, con conseguente creazione, scrivevo, di valore pubblico e reale, e con un innalzamento possibile del livello qualitativo dei servizi offerti. Questo è un obiettivo primario che deve vedere in squadra la parte politica, la parte amministrativa, la parte del personale e in pratica tutti coloro che operano a livello provinciale. Per fare questo, ad esempio, io ho pensato, non faccio nessun riferimento al passato, ho pensato io per il futuro di dare il massimo delle deleghe possibili, proprio perché, pur essendo la provincia un organo monocratico, ho avuto e ho il desiderio che vi sia il massimo della collegialità, delle responsabilità, dell'impegno, perché è vero che, a differenza che di quanto non accada con gli assessori in comune, non vi sono appannaggi, e questo potrebbe essere una forte demotivazione. Però io ho incontrato nelle persone cui ho offerto le deleghe un entusiasmo che mi ha fatto piacere nel dire sì, vogliamo impegnarci nella viabilità, nel dissesto idrogeologico, nel patrimonio, nella programmazione scolastica, in quelli che sono ancora i tanti impegni che la provincia può avere e in quelli in più che con Lupi toscana e anche nazionale cercheremo di avere. In secondo luogo è stato formato uno staff, sarà formato uno staff, perché prima bisogna approvare il PIAO, ma nella mia idea è stato disegnato uno staff con un capo di gabinetto, con due articoli 90, i quali uno gratuitamente e uno un part time con una copertura di spese, insomma, dal punto di vista economico abbastanza risibile, ma queste sono le nostre disponibilità e queste sono le nostre sostanze, per far sì che anche l'ufficio di presidenza abbia uno staff che lo aiuti nei tanti impegni e anche nell'elaborazione di idee, di progetti, oltre che di risoluzione di problemi concreti che quotidianamente abbiamo di fronte. Si parla, e qui entro in un ragionamento che può apparire velleitario, si parla di provincia smart. Smart, con questo anglicismo che significa tanto e non significa nulla, io vorrei intendere l'intelligenza, l'efficienza e l'innovazione. Queste dovrebbero essere le tre direttive che dovrebbero guidare la nostra attività amministrativa in provincia. E la prima intenzione per declinare in concreto questa terna di elementi è il fatto di fare della provincia un'area vasta. Area vasta perché, diciamo, abbiamo i consorzi che sono, pensiamo ai vari consorzi di bonifica, al consorzio di Gaia, altri, che hanno una dimensione sovraprovinciale. Pensiamo all'ASL, pensiamo alla Camera di Commercio, pensiamo all'autorità portuale, pensiamo alla regionalizzazione dei sindacati, pensiamo ad altre strutture. Manca effettivamente una struttura provinciale vera che possa essere quel trade union, che possa essere quel punto di riferimento, che possa essere quell'area vasta ma non vastissima in cui si riconoscono i comuni, perché la seconda linea direttiva che vorrei dare alla provincia per il futuro è quella di essere un po' la casa dei comuni. Io domani ricevo due sindaci, ad esempio, e un terzo non sono riuscito, ma comunque perché? Perché comunque la provincia viene ancora vista e per di più nel futuro ancora di più mi auguro possa essere un punto di riferimento per le poche ancora funzioni che ha e per quelle maggiori che potrà avere, che noi dovremmo in qualche modo anticipare. La casa dei comuni, quindi un riferimento, soprattutto per quei comuni più piccoli che io so con quanta difficoltà adempiono alle funzioni che sono loro proprie. La terza fisionomia che vorrei avesse la provincia è quella di una casa di prossimità, cioè in sintonia con quello che si è detto, avere questa vicinanza, legare i territori, fare da sintesi il più possibile e quindi diciamo che possiamo essere, non dico di fronte ad una svolta storica, ma sicuramente ad una forte innovazione. Del resto, che vi sia un fermento notevole in virtù del quale le province tendono a voler ampliare le loro sfere di competenza, lo registro sia da questo primo incontro nell'ambito dei lupi, sia da quello che si legge, sia ad esempio da un esempio che nel Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale, abbiamo visto che le province di quella regione sono tornate ad essere quelle che erano ante riforma del Rio e quindi prima della legge 56 del 2014 e quindi con quelle funzioni, con quell'autonomia, con quella elezione diretta che dà una anche forse legittimazione popolare maggiore nella coscienza collettiva. Quindi questo, l'intenzione è di anticipare questo con un altro termine, un'altra espressione che mi piace usare, che è quella della sussidiarietà attiva. Sussidiarietà attiva, cioè farsi promotori di questo cambiamento, in qualche modo rappresentare nelle competenti sedi questo e nel contempo dare quei servizi che la provincia può in qualche modo dare. L'intenzione di anticipare lo spirito del cambiamento, scrivo per far trovare la struttura possibilmente pronta nell'attesa di questa evoluzione. corollario a questo è il patto di coesione territoriale, cioè poi se c'è un pochettino di acqua con qualche luna così è gradita, perché non penso di parlare tantissimo, però insomma un minimo credo che sia giusto. C'è un patto di coesione territoriale, è importante perché si parlava della Lunigiana, si parlava della costa, ed effettivamente abbiamo due realtà che dobbiamo cernierare maggiormente, cernierare ulteriormente. L'autonomia finanziaria è fondamentale e su questa occorrerà ridefinire il saldo dei trasferimenti statali, il concorso delle province alla finanza pubblica, perché ci vengono dati soldi e poi dobbiamo ridare questi soldi in parte, ora in maniera diversa, in maniera fortunatamente per il 2026 leggermente meno penalizzante, però dobbiamo in qualche modo garantire una solida copertura delle spese correnti. Chiederemo una restituzione delle competenze, come abbiamo accennato, in maniera tale che le regioni restituiscano alle province la programmazione turistica per svilupparla in sinergia con i comuni, la gestione e anche la pianificazione delle attività apparentemente meno importanti come caccia e pesca, le funzioni di polizia amministrativa ai sensi della disciplina di cui la legge 125 del 2015, e nel contempo non può essere trascurato il recupero di competenze strategiche quali lo sviluppo economico, la valorizzazione del patrimonio culturale e le procedure autorizzative in campo ambientale, certo avendo non solo le risorse ma anche le persone per poter fare questo tipo di percorso. L'UPI, l'Unione delle Province d'Italia, sta muovendosi in questa direzione. Dovremmo avere una task force anche per quanto riguarda il PNRR, per quanto riguarda l'Ufficio Europa, che ho sviluppato abbastanza diffusamente, perlomeno come linea di progettualità, come linea di tendenza, e su questo diciamo che è importante riqualificare tutto un management, arrivare, e poi ne parlerò un pochettino più diffusamente, ma sempre senza tediare troppo, possibilmente, auspicabilmente, anche sulla transizione digitale, che è veramente troppo importante. TDT. Importante sarebbe che la provincia avesse la possibilità di una stazione unica appaltante, una centrale di committenza, non per deprivare nessuno che pure svolge bene questo ruolo, ma perché la provincia potrebbe essere un punto di riferimento. Io parlo della mia esperienza, l'Unione dei Comuni della Lunigiana si è parlato molto di questa realtà, ma mancano le energie, mancano le risorse, mancano le persone, mancano i quadri, e probabilmente la provincia potrebbe, grazie, in sinergia e in sintonia naturalmente, fare qualche cosa di più e qualche cosa di meglio di quello che può fare l'Unione dei Comuni. Veniamo velocemente, rapidamente, a quella che è la digitalizzazione e un polo archivistico territoriale. La provincia si candida a divenire un hub tecnologico per la conservazione e la dematerializzazione documentale, sfruttando così le infrastrutture logistiche già disponibili. Noi abbiamo ovviamente la necessità di strutture fisiche, che sono le vie, e di strutture digitali, che sono quelle importanti come hub tecnologico. Abbiamo poi il desiderio e il bisogno di innovare e fare quelle che sono le best practices con la piattaforma PCO e anche con la IA, la famosa intelligenza artificiale, che anche negli studi professionali io vedo è entrata prepotentemente ed è entrata quasi sostituendo in gran parte l'attività dei professionisti, salvo poi tranne quelle più sofisticate, svarioni notevoli che effettivamente devono avere l'intelligenza dell'uomo che in qualche modo va a compensare, a completare, a interagire con l'intelligenza artificiale, che però si sta perfezionando sempre maggiormente. Altro elemento sul quale punterei è il supporto tecnico e manutentivo che noi dovremmo in qualche modo, nell'ambito di accordi quadri, vedere, in particolare per la rete viaria. L'obiettivo è generare economie di scala attraverso l'uso condiviso di risorse strumentali umane. Sono belle espressioni, mi rendo conto, di difficile attuazione, però noi dobbiamo avere questa tensione, dobbiamo avere questa pulsione, perché è soltanto avendo questo che si può tentare di sperare di realizzare. Ho parlato anche di monitoraggio e customer satisfaction, e anche in questo caso occorre vedere qual è l'impatto reale delle nostre azioni e di quello che andiamo a intraprendere per calibrare questi interventi con il potenziamento dei servizi e con la risposta che ne possono derivare. Per quanto riguarda la digitalizzazione, occorre operare un'inversione di trend rispetto a passati che hanno visto in alcune realtà, non faccio riferimento alla provincia, ma in genere realtà amministrative, veramente dei ritardi notevoli. L'obiettivo è anche di invertire il trend che vede i comuni usare poco i servizi provinciali e noi cercare invece di utilizzare i servizi provinciali, trasformare anche questo tipo di mentalità, fare ricorso all'intelligenza artificiale. L'amministrazione si impegna a intercettare canali di finanziamento come secondo punto, offerto dai piani di investimento nazionali ed europei, per evolvere verso questo modello di gestione. Poi abbiamo come terzo punto che la digitalizzazione delle procedure non deve rappresentare solo un avanzamento tecnologico, ma essere un driver per la tracciabilità amministrativa, e questo processo credo che possa favorire la responsabilizzazione del personale e consolidare una accountability dell'ente verso l'esterno, quindi questo senso di responsabilità e di apprezzamento al tempo stesso. C'è un'analisi e una gestione avanzata dei dati che consentono anche di ottimizzare i flussi decisionali, stimolare lo sviluppo economico locale attraverso il miglioramento dei servizi pubblici, e Dio sa quanto abbiamo bisogno, quando ci troviamo di fronte ai trasporti, ad esempio, di migliorare e di fare interagire meglio le realtà dei trasporti in maniera che si raccordino bene. Provincia di Massa punta a configurarsi un po' come un hub territoriale, auguriamoci che questo possa essere possibile. Mi avvio sul punto alla conclusione perché non voglio che appaia come un libro dei sogni, però abbiamo la necessità di avvalerci delle risorse del PNRR con direi impegno mirato, infrastrutture, cloud, migrazione al cloud, digitalizzazione degli archivi fisici. Dobbiamo vedere anche il problema della cybersicurezza con implementazione di protocolli avanzati, i dati di magazzino, warehouse, con lo sviluppo degli archivi centralizzati, il controllo del Dipartimento per la trasformazione digitale, citavo prima DTD, che apre canali di collaborazione con attori chiave, con agenzie all'uopo in qualche modo costituite. Queste sono effettivamente un po' i progetti, un pochettino le tendenze, un pochettino i desiderata, un pochettino gli impegni che noi vogliamo porre in essere, considerando quali sono, quali siano i punti di partenza e quali possano essere i punti di arrivo. Nei punti di arrivo abbiamo il nostro impegno, un po' i nostri sogni, ma soprattutto la determinazione con l'UPI, con lo Stato, con la Regione, perché queste funzioni che non abbiamo e questa diversa configurazione della provincia possa esserci. Intanto partiamo da noi, poi ovviamente vediamo che questo possa essere un patrimonio condiviso. Ho diverse altre pagine che correrò velocemente e che sono i controlli, la legalità, la regolamentazione, e questo può rientrare nel procedimento e nel processo di dematerializzazione, perché abbiamo un trend che ci può aiutare. Abbiamo il problema dell'edilizia scolastica, territorio e patrimonio, per il quale non so quanti incontri ho e quanti sopralluoghi, alcuni ho già fatto, altri ne dovrò fare, perché è un po' il core business, insieme alla viabilità, quella delle scuole, sia della programmazione, sia degli accorpamenti, sia degli edifici, che noi dobbiamo prendere in considerazione. Le varie palestre, i vari istituti, dovremo seguirli, e siccome i collaudi sono previsti per il 30 giugno, è chiaro che dovremo correre velocemente per avere delle risposte concrete. Sulla programmazione scolastica abbiamo ho accennato ad alcune difficoltà, non ho sottolineato la marginalità delle aree interne, che sono una difficoltà nella difficoltà, una criticità nella criticità, però anche su questo dovremo cercare di dare insieme le risposte più consone ai bisogni, che sono molteplici, che ho qui in quello che è il patrimonio scolastico, ma che conoscete meglio di me, perché voi avete avuto la maturazione già di un'esperienza che io non ho avuto e che mi devo fare e che mi farò insieme a voi con il vostro aiuto, del quale fin d'ora già vi ringrazio. La rete viaria, la viabilità: noi abbiamo 619 chilometri di vie e di strade, e qui, sempre nel concetto dell'area vasta, dobbiamo cercare di interagire anche in quelle parti che abbiamo in manutenzione della strada regionale 445 e di altri appezzamenti. Sulla viabilità abbiamo fatto interventi, ad esempio sui ponti. Io ho avuto l'esperienza del crollo del ponte di Albiano, che è stato ricostruito, era stato in parte anche in gestione della provincia, ma sono stati spesi 10 milioni e 700 mila euro per la sistemazione dei ponti secondo un gradiente di pericolosità di questi. È chiaro che dobbiamo coprire queste falle di pericolosità per la sicurezza dei nostri cittadini. Sui trasporti abbiamo anche lì una criticità. Io mi sono insediato l'8 di gennaio e credo il 7 o il 9 c'erano già le critiche per i trasporti. Confido molto che i consiglieri a cui ho affidato le deleghe sappiano aiutarmi in questo, che è il trasporto definito forte con i trasporti deboli, e vi sia veramente il buon senso, a volte elementare, di far sì che questi sistemi colloquino nell'interesse dell'utenza, sia scolastica, sia degli anziani, sia delle persone che comunque così. Sull'ambiente e territorio abbiamo le competenze che ho accennato prima e che ci vedono indubbiamente corresponsabili di tante scelte, sia nella pianificazione sia nella programmazione, e direi che ho toccato, come avevo promesso a volo di rondine, queste ultime realtà, che sono quelle più critiche, quelle più difficili, quelle più fattuali, ma quelle sulle quali dovremmo misurarci concretamente e quotidianamente, in maniera da dare risposte ai tanti bisogni che ci sono, alle tante difficoltà, alle tante criticità, a quella pianificazione che a volte sulla carta è così talmente tanto diversa dalla realtà fattuale da farci essere preoccupati, dispiaciuti, amareggiati quando manchi, e mi riferisco ai trasporti in particolare, quel minimo di buonsenso che credo si debba si debba in qualche modo invece realizzare. Ringrazio per la pazienza nell'avermi ascoltato, ma soprattutto ringrazio i consiglieri e tutto il personale dell'amministrazione che ho avuto modo in qualche modo di conoscere e di poterne assaggiare la professionalità, l'impegno, e non è una captatio benevolentiae, non è una carineria, perché effettivamente ho visto anche per quanto riguarda i trasporti la messa a disposizione delle intelligenze, della duttilità e della voglia di risolvere i problemi, per cui sono moderatamente ottimista circa la soluzione dei tanti problemi che si presentano. Altri sicuramente ce ne saranno, altri li affronteremo. Un amministratore, davvero concludo, si misura nella capacità che ha nel risolvere i problemi indipendentemente da tutti i colori che possono in qualche modo contraddistinguerli, perché il problema non è bianco, non è rosso, non è nero, il problema è un problema e l'amministratore deve saperlo risolvere e comunque fare di tutto perché possa essere risolto nell'interesse della sua comunità, dei suoi cittadini, della collettività che amministra. Grazie. No, nessun applauso naturalmente, perché mancano sicuramente tante cose, però ho detto quelle che mi sentivo più significative. Interventi, a parte che non sono previsti forse dal punto di vista formale, però se qualcuno vuole intervenire ben venga, perché è un contributo che non mi fa che piacere, se è un contributo critico ancora di più.
Grazie Presidente per le spiegazioni delle linee di mandato, un bel progetto. Intervengo semplicemente per dire questo, viene definito come libro dei sogni, secondo me è una visione, non è un libro dei sogni, è una visione di un futuro che deve mettere in piedi la provincia, difficile sicuramente sì, ambizioso altrettanto sì. Però penso questo, che con la distribuzione delle deleghe che vengono date, cioè questa inclusività che viene chiesta ai consiglieri provinciali di partecipare a tutti questi punti, sarà sicuramente, non dico più facile, ma più ci sarà più concretezza nel risolvere, diciamo, queste sfide, non voglio chiamarli problemi, queste sfide per il buon funzionamento di tutto l'apparato della provincia. Quindi grazie per la spiegazione e buon lavoro Presidente.
Sì Presidente, grazie, buonasera, volevo dire due parole anch'io. Va bene, condividiamo queste linee di mandato ovviamente, metteremo tutto il nostro impegno per far sì che, non dico tutto, ma la maggior parte delle cose scritte, ma anche tutto, vengono realizzate da parte nostra. È chiaro che metteremo l'impegno ognuno di noi sulle deleghe che ha proprie e non, perché è chiaro che bisogna partecipare a tutta l'attività amministrativa della provincia, sia noi che la parte, penso proprio, dirigenziale. È chiaro che a breve ci aspettano delle scadenze importanti, quelle del PNRR, che dovremo concentrare, far sì che si vada tutti a buon fine. Per quanto riguarda gli interventi che poi a breve, dopo andremo anche a votare come variazione di bilancio, dovremmo tutti sforzarci per far sì che vadano in porto nel più breve tempo possibile, perché il territorio ne ha bisogno e ha bisogno di essere messo in sicurezza. E più per quanto riguarda anche la varia della Polizia Provinciale, secondo me deve essere rafforzata per quanto riguarda il suo ruolo. E infine vorrei ribadire il concetto sulle scuole, bisogna concentrarsi e far sì che di arrivare al disagio meno più piccolo possibile per quanto riguarda sia gli studenti e i docenti. Pertanto noi, come ovvio che sia, saremo a disposizione per qualsiasi idea e per qualsiasi novità in merito. Grazie.
Se posso, Presidente, io ho avuto la fortuna di partecipare all'Assemblea nazionale che si è svolta a Lecce con il Presidente Lorenzetti e alla presenza poi del Presidente Gandolfi, e poi ha partecipato anche il Ministro Fitto, attualmente Commissario Europeo al PNRR, e c'era stato anche il saluto del Presidente Mattarella della Repubblica. Quindi è stata un'occasione per vedere diciamo i lavori, e riporto insomma a voi che questo desiderio di riforma delle province era dal Presidente della Repubblica fino ad arrivare al consigliere diciamo di Massa Carrara. Però non si capisce in che modo, perché alla fine ci sono competenze, attività da fare e soldi. E quindi questa desiderato modifica non è ancora chiara in che direzione va, e chi poi è l'ente che va a perdere le attuali competenze a favore di chi, perché c'è le regioni, le province, i comuni, lo Stato, l'Europa. Quindi questo perché? Perché dalla sua relazione ci sono sia delle attività che futuribili, possibilmente cioè auspichiamo che vengano date risorse maggiori in cambio di attività da svolgere, però nell'attesa abbiamo delle cose concrete invece che sono quelle che abbiamo attualmente già a bilancio e di competenza provinciale. Quindi ci sono diciamo delle attività che devono avere la massima attenzione perché sono proprie della provincia. Ci sono delle attività che possono essere sviluppate. Io credo che bisogna però concentrare le forze su quelle che sono diciamo da svolgere, con l'attenzione agli enti che partecipano insieme alla provincia su queste attività. Perché ci sono delle competenze dove c'è il Ministero dell'Istruzione, c'è la Regione, ci sono le province, ci sono i dirigenti scolastici, faccio un esempio, ma un po' tutte le attività della provincia hanno questa caratteristica di essere un lavoro anche di coordinamento tra enti che non sempre hanno gli stessi interessi, no? Quindi l'attività di mediazione è molto importante, e dal punto di vista mio e nostro bisogna capire bene quali sono i vincoli, cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare per dare una mano e non essere poi di intralcio a quella che può essere la mediazione che deve fare la provincia stessa. Quindi rispetto a queste linee programmatiche mi trovo d'accordo su quelle che sono le attività proprie da rinforzare e dare più valore aggiunto alle attività che facciamo, facendole possibilmente meglio o contribuire a migliorarle. Per quello che riguarda invece l'aspetto futuro, ci sono delle cose sicuramente da monitorare, ma non è ancora chiaro in che direzione si vada, e spesso sono anche direzioni opposte, perché se è una centrale di smistamento dei fondi europei, ad esempio, è una cosa diversa rispetto ad avere un budget proprio e fare quelle attività che faceva le province di una volta, cioè sono due cose differenti. E poi c'è sempre la regione che ha una grossa fetta delle attività che una volta erano delle province, che a sua volta tenderà diciamo a mantenerle. Quindi diciamo questa cosa andrà sempre monitorata, non credo che sia una cosa che poi avverrà nel giro di pochi mesi, però è sicuramente una cosa da vedere per il futuro. Nel frattempo daremo mano il più possibile per risolvere diciamo le cose in corso e portare a termine. Grazie.
Grazie Presidente. Grazie Presidente per la fiducia e l'amicizia. Che dire, innanzitutto vorrei ringraziarti per aver ricordato e celebrato anche in questo consesso il giorno del ricordo, dove abbiamo ricordato non è sempre stato così, delle migliaia di vittime che hanno avuto una grave colpa, secondo i partigiani di Tito, quella di essere italiani. Quindi ti ringrazio veramente di cuore per essere stato molto attento e sensibile. Mi scuso, sono ancora un po' febbricitante, l'influenza ha colpito anche a me. Per quanto riguarda le linee programmatiche, sono sicuramente condivisibili e riteniamo che siano molto, ma molto valide, perché toccano diverse tematiche che nel corso degli anni noi abbiamo sempre sostenuto, tra cui la centrale unica di committenza, e riteniamo che la provincia di Massa Carrara debba essere capofila e prendersi questo onere e onore anche per i nostri piccoli comuni lunigianesi che, come sappiamo noi, hanno spesso difficoltà ad accedere e a lavorare su dei bandi e su delle gare con affidamenti importanti. Quindi anche su questo punto noi siamo pienamente favorevoli. Per quanto riguarda la distribuzione delle deleghe, penso che siano state distribuite con criterio, siano state valutate le competenze di ognuno dei consiglieri e sono molto contento a nome del gruppo di Forza Italia che una delle deleghe che è distribuito, molto importante, che è la delega alla viabilità, sia stata concessa al mio collega Loris. Con questo auguro un buon lavoro a Alberto, Bruno, al vicepresidente, a Grazia, che penso che gli sia stata affidata la programmazione nella giornata di ieri, e questo mi fa molto piacere perché le competenze sono veramente alte. Da parte mia il massimo sostegno, la massima collaborazione a 360 gradi a tutti i delegati, e per qualsiasi cosa sono a piena disposizione. Grazie, buon lavoro.
Buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare capogruppo e amico Omar e soprattutto il presidente, perché come diceva, per me è un onore la delega alla viabilità. Come ha detto, ero molto felice, l'ha detto anche prima nel discorso, di prendere questa delega. Come in tutte le cose ci sono oneri e onori. Mi ha fatto piacere, adesso ricollegando alla linea programmatica, ovviamente sposo in toto il ragionamento sui vari temi. Una cosa che però, soprattutto dal punto di vista della viabilità, su cui andrò incontro anche dopo essermi già rapportato con il dirigente, è un discorso di, soprattutto parlava prima Tenerani di interventi a livello straordinario che sono stati già previsti col PNRR, ma soprattutto vorrei impostare un discorso sulla manutenzione ordinaria, nel senso che in questi anni, anche raffrontandomi con gli uffici, segnalo il fatto che la diminuzione degli operai ha portato a magari molte problematiche anche a questo settore, perché comunque diminuendo il personale è andato incontro a comunque dover far sopperire con anche gli interventi dei privati per quanto riguarda la reperibilità. E mi sembra che proprio dal discorso, dalle linee programmatiche, parlava di valore pubblico, e quindi gli stakeholder, che sono i cittadini, la prima cosa che vanno a guardare, oltre alle opere che sono importantissime, le opere principali, sono le manutenzioni ordinarie. Quindi quello che vorrei impostare è una richiesta di un aumento, ovviamente negli anni, con le risorse possibili, di andare contro al trend che è stato di questi anni di diminuzione del personale degli operai, di andare a una riassunzione tramite il triennale del fabbisogno, di andare a prevedere piano piano di riportare a un numero sostenibile anche per chi comunque li deve dirigere, perché comunque diventa anche problematico gestire i vari servizi, le risorse, e comunque porta la provincia a dover esternalizzare, perché comunque questi servizi devono essere comunque fatti. e quindi penso, ecco, che una cosa importante proprio per quello che voleva la sensibilità del cittadino, di quello che vede il cittadino, sia un punto principale, anche per favorire il lavoro di chi li deve gestire e proprio per arrivare più velocemente al cittadino. In questo, anche perché abbiamo fatto una riunione l'altro giorno, perché quando si va a parlare delle varie problematiche alla riunione, anche per esempio è stata fatta con la prefettura, la prima cosa vanno a parlare di interventi sulla manutenzione, che è principale, che poi causano tutti sono le cause di tutti poi le richieste di investimento, poi che diventano sempre più ampie, come possiamo vedere dopo la triennale delle opere pubbliche, che sono tutti finanziamenti di frane, interventi, però ovviamente sono causati da quello. E niente, e per quello auguro buon lavoro a tutti i delegati e cerchiamo di fare squadra il più possibile col presidente perché è una strada, abbiamo intrapreso questa nuova strada, che per noi è una nuova strada come il presidente, e cerchiamo di dare il massimo impegno per riuscire ad arrivare al massimo risultato possibile. Grazie.
Grazie, mi dice che non interviene. Quindi io vi ringrazio per gli interventi, che sono stati tutti molto positivi e molto anche concreti, quindi apprezzabilissimi. Direi che possiamo passare a... Ah, bene. Mi si dice che c'è la votazione della presa d'atto. Non so, ora vedo che si è ricollegata anche Benedetta. Non avevo perso il collegamento visivo.
No, ma io non ho nessun intervento e non so se bisogna votarle le linee programmatiche oppure no. Non so.
Votare la presa d'atto.
Ah, ok, va bene.
Fai tu l'appello. Bene, sulla presa d'atto, chi è favorevole alzi la mano.
Vabbè, se l'ha presa d'atto.
Sì, all'unanimità. Immediata eseguibilità. Idem. Sì, ho alzato la mano. Alla deliberazione numero 4, variazione al DUP 2026-2028, sezione operativa, programma triennale delle opere pubbliche, integrazione. Gli è stato dato il fascicolo sbagliato, eh? Quindi prima abbiamo la variazione al DUP 2026-2028, sezione operativa, programma triennale delle opere pubbliche, in particolare con ordinanza commissariale numero 168 del 5-12-2025 è stato approvato dalla Regione Toscana il piano degli interventi urgenti ex articolo 25,2 lettera D del Codice della Protezione Civile per eventi meteo eccezionali del novembre 2023 per un importo complessivo di 4.451.167,25 euro. Con legge regionale toscana numero 45/2025 all'articolo 28 sono stati stanziati euro 2.000.000 per il ripristino della strada provinciale dei Casoni, secondo lotto, primo stralcio. Quindi questa è una variazione di bilancio che vede introitare un importo notevole da parte della provincia, quindi se non ci sono interventi metterei in votazione, perché credo che qui insomma si sia ragionevolmente tutti d'accordo, però vogliamo fare l'appello oppure sempre così per alzata di mano? Ok, una... la Benedetta sì, sembra che abbia alzato la mano anche lei.
Sì, è variazione solo in 2 milioni in entrata, giusto?
4 milioni e mezzo e 2 milioni.
2 milioni e mezzo in entrata. Sì, sì, va bene, sì, 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 sì.
L'immediata eseguibilità all'unanimità.
Sì, sì.
Questo. Poi c'è un debito fuori bilancio invece.
Ora c'è la variazione, conseguentemente a questo c'è la variazione del DUP.
Conseguentemente a questo c'è la variazione del DUP, quello che era il documento unico di programmazione, che vede questa variazione. Se siamo tutti d'accordo, come mi pare evidente con la pregressa votazione, alziamo la mano. All'unanimità. Provvisorio esecutività? All'unanimità. In conseguenza, a causa di questo, c'è riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio relativamente ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino dei luoghi interessati dalla frana avvenuta il 9 gennaio 2026 al chilometro 7.600 della strada provinciale 37 Pontremoli-Zeri, ancora nel comune di Pontremoli, e questo è per un importo, mi pare, di 37.000 euro. Mi pare che sia un importo, so che c'era una strana coincidenza, che la strada provinciale 37 aveva, sono andato a vedere che aveva 37.000 euro.
Ah, io non posso più mettere più,
veramente originale.
Ma che costava?
No, sono 31.000. Non sono 37, sono 31.000 per questo intervento in somma urgenza che è stato necessitato. Sì, se occorrono spiegazioni, se così c'è l'ingegner Michela, che ringrazio per la presenza. Benedetta, se c'è bisogno che l'ingegner Michela circostanzi questo intervento, è qui in sala, lo facciamo intervenire. Se non c'è bisogno.
No, per me non c'è bisogno.
Va bene, allora mettiamo in votazione. Favorevoli. Benedetta, tu?
Sì, io sono favorevole.
Favorevole alla unanimità, che qua l'immediata esecutività. Tutti favorevoli. Ok. Non ci sono altre?
No, io l'unica cosa, abbiate pazienza, perché poi sono uscita, sono e non ho prestato la dovuta attenzione, chiedeva al segretario, ma sulle linee programmatiche è una presa d'atto, quindi mi sembrava appunto ridicolo l'astensione o il voto contrario, perché è una presa d'atto. Però chiedo se era possibile invece appunto il voto dell'astensione. Non so.
Io chiedo al segretario, perché anche a me sembrava che, essendo una presa d'atto, fosse francamente...
Cioè, nel senso, come dire, è una...
Cioè, tu vuoi cambiare il tuo voto?
No, ma voleva sapere intanto se era una presa d'atto. Giustamente, se era un voto o se era una presa d'atto. Se era una presa d'atto,
non ho, come dire, prestato attenzione, perché ho detto, vabbè, se è una presa d'atto, la votazione forse non è un'approvazione, non è un
parla però, il segretario per me. Voglio...
Ti leggo Benedetta, cosa dice la delibera. Anzi,
se no, come devo finire.
Che legge il deliberato.
Sì.
Delibera, non c'è votazione. Di prendere atto delle linee programmatiche del mandato. Quindi è una presa d'atto, delibera di prendere atto. La delibera è di presa d'atto, non è di votazione. Però fai come ti senti, per amor di Dio.
No, se il segretario ritiene che sia possibile anche l'astensione, io preferirei, perché con lì per lì non ci ho pensato.
Va bene. Ok.
Va bene. Grazie allora, grazie. Prego. Invece sugli altri interventi ci mancherebbe, sono tutte risorse e interventi di cui appunto ringrazio anche gli uffici per essersi attivati prontamente.
Grazie.
Mi è consentito, Presidente, allora visto che mi ha sollecitato su questa materia, allora perché una deliberazione non una semplice presentazione? Perché ora è chiaro che non siamo nel Comune, perché nel Comune si parte da un programma del candidato sindaco, quindi che viene elaborato fuori dagli uffici comunali e che una volta che il sindaco diventa sindaco e quindi quel programma diventa il programma di mandato, se ne deve appropriare in qualche modo l'amministrazione. Lì c'è una discussione, c'è anche una notevole dottrina e giurisprudenza che si è sviluppata all'intorno, perché alla fine comunque sia le linee di mandato, nel momento in cui vengono recepite come noi oggi abbiamo fatto con una delibera nella quale ci sono delle firme di responsabili di area, perché stanno a significare che alla fine quello che è il contenuto del programma come è stato presentato può essere in qualche modo nel quinquennio successivo, qua nel quadriennio, digerito dal comune, dall'ente o dalla provincia, cioè nel senso che la traduzione in programma di mandato di quello che può essere stato il programma elettorale non significa una fotocopia di quello che ha scritto il candidato a sindaco, ma significa in qualche modo consegnare alla documentazione agli uffici di programmazione dell'ente un documento che poi sia digeribile da parte dell'ente stesso. Qui diciamo che il significato è un po' diverso, perché si parte da un presidente che è già nominato presidente, che quindi, come posso dire, ha raggiunto sulla base la provincia nella del Rio, anche se transitorio, comunque alla prevalenza la territorialità dell'ente, quindi la provincia come ente di secondo grado. Quindi prima si nomina il presidente e poi potrebbe sembrare strano che il presidente, una volta che è nominato, fa il suo programma. Beh, può fare quel che vuole, oramai è nominato, ma non è che è sul programma che il presidente è diventato presidente. Il presidente è diventato presidente in un altro modo, sulla base di equilibri che hanno portato alla sua elezione. Quindi il programma ha un altro scopo, però ha uno scopo che comunque sia questo documento diventerà la base di tutti i documenti programmatici futuri del futuro quadriennio dell'ente. Quindi comunque sia il documento che comunque, anche se magari ha utilizzato l'ausilio degli uffici di programmazione dell'ente, perché è normale, lui è già presidente, che da chi deve andare a farsi danna male? Lo gestisce, lo crea, lo sviluppa all'interno della provincia. Una volta che l'ha sviluppato, però va acquisito comunque da parte degli uffici, e l'acquisizione avviene con la vostra votazione. Cioè senza la vostra votazione mancherebbe l'appropriazione da parte dell'ente di questi indirizzi gestionali e programmatici. Scusami Benedetta se anche a voi se vi ho tediato, ma mi ha stuzzicato e quindi credo che fosse necessario in qualche modo rappresentare come si configura le peculiarità anche di quello che voi oggi siete andati a fare rispetto a quello a cui siete abituati quando lavorate all'interno dei comuni.
Grazie, io confermo allora se è possibile l'astensione e nulla. Mi dispiace, ma mi devo assolutamente scollegare, quindi buon proseguimento a tutti. Ciao. Arrivederci.
La seduta per questa seduta è sciolta. Grazie, grazie.